Ciao a tutti, sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini
Ciao!
per parlarvi di giochi di ruolo, cose fantasy e combattimenti interessanti
o narrativi
in Dungeons & Dragons.
In Dungeons & Dragons.
Ci si prova.
Ci proviamo. Tutti si lamentano che sono noiosi.
Ma dopo la sigla di Supernova Collective.
Quando senti la terra tremare o un battito come di tamburi nel cielo, sai che dovrai affrontare un drago. Ma questa volta sono due.
E hanno un microfono.
Veramente, credo che sia l'argomento in assoluto più discusso dalla community di Dungeons & Dragons e quasi sempre viene discusso con una connotazione negativa. Ovunque guardiate si trovano consigli su come rendere il combattimento più interessante, che vanno dal farlo finire più velocemente a renderlo migliore in generale, con una marea di regole casalinghe. Anche noi ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato di Baldur's Gate, per esempio.
Sì, allora, io su questo ho un'opinione molto forte in questo momento, che è molto diversa da quella che avevo negli anni precedenti, nelle stagioni precedenti del podcast, e penso di essere arrivata in quel momento in cui, come succede a tanti dei giocatori di ruolo che iniziano da D&D e poi provano tante altre cose, sono in quella fase in cui dico: ma se non ti piace il combattimento di D&D,
non c'è bisogno di sistemarlo,
non giocare a D&D,
cambia gioco.
Esatto, perché effettivamente dico questa cosa che mi hanno sempre detto i giocatori più esperti di me, che io dicevo no, e invece è vera. Cioè, la maggior parte del manuale di D&D è dedicato al combattimento, magari non a livello di capitolo, ma a livello di classi anche, cioè tutte le abilità specifiche di classe sono dedicate al combattimento.
E spesso
quindi
vengono valutati in relazione a quello.
È un gioco basato sul combattimento, in cui il combattimento ha una parte fondamentale e, cavolo, cioè se non ti piace come è gestita quella parte, non giocare a D&D.
La mia posizione è un pochino diversa, perché secondo me viene interpretato nel modo sbagliato. Perché è vero, è una grossa parte fondamentale e forse potrebbe essere stato costruito meglio, ma di fatto il gioco è evoluto più rapidamente del combattimento, ok? E secondo me il combattimento ha ancora gli strumenti per gestire questa evoluzione, semplicemente bisogna cambiare l'idea in cui ci si approccia. Se tu ti approcci alla parte di roleplay e di esplorazione in un modo e poi quando tiri iniziativa cambi gioco, di fatto non funziona, diventa veramente noioso. Secondo me con due o tre piccoli accorgimenti puoi tenere il gioco che già conosci e su cui hai già investito e continuare a giocarci. Se ti piace il genere, se ti piace l'idea, se anche soltanto è l'unica cosa che riesci a convincere i tuoi amici a far giocare. Per tanti gruppi mi scrivono dicendo: i miei amici vogliono giocare solo a D&D, io vorrei provare altri giochi. Ma
sì, ma infatti ci sta, rimane tutto quello che abbiamo sempre detto, cioè il fatto che D&D comporta un grande investimento in termini di risorse economiche e di tempo, e ci sa che una volta che un Dungeon Master si è studiato quel sistema, che ha preparato la sua campagna e che un party è investito in quel tipo di gioco di ruolo, si dica: vabbè, non abbiamo voglia di provare altri 25 giochi per trovare il sistema che mi convince totalmente, ma piuttosto provo ad adattare questo. Ed è quello che noi abbiamo fatto di fatto in questi anni, che continuiamo a fare, e ci sta, cioè anche quella è una scelta. Bisogna però essere creativi e provare a lavorarci su.
Sì, e non dovete sforzarvi molto per immaginare questa scena, immagino, no? Che aspettate con impazienza che arrivi il vostro turno. Il guerriero colpisce il drago con un critico, tutti esultano, il mago lancia palla di fuoco, per sbaglio colpisce il bardo, come sempre. E arriva il vostro turno, lanciate fiamme sacre o qualsiasi altra cavolata il vostro chierico può fare, e il nemico fa 18 sul tiro salvezza e voi in quel turno non avete fatto assolutamente niente. Alla fine del turno successivo il drago è già stato ucciso e voi nel combattimento di fatto non avete fatto niente, anche se, come diceva Giada, 90% delle regole che hai a disposizione per il tuo personaggio sono fatte per il combattimento.
Sì, diciamo che è frustrante quando capita. È anche vero che un combattimento contro un drago penso sia molto più lungo di così, però a me sono capitati combattimenti quando giocavamo i primi tempi con i Corvi della Notte, in cui io avevo Ghirien, monaco paladino, che aveva un sacco, cioè monaco paladino in combattimento ha un sacco
Ma lo dici come se fosse una buona multiclasse,
no,
non lo
allora,
è.
Allora, non è vero, la gente mi ha appoggiato.
Ma non è
Stai
vero.
Buono. Allora, no, sto dicendo che però se prendi nel combattimento il monaco e il paladino hanno un sacco di skill fighe, ok? Cioè di abilità, non so, ad esempio il monaco fa praticamente minimo 3 attacchi, poi ha tutti i punti key, il paladino può smitare, quindi era un insieme di queste due cose. Eppure c'erano combattimenti in cui per via dei tiri del dado, riuscivo a non fare danni, ed era frustrante arrivare alla fine di un combattimento del genere dicendo vabbè, io nei miei turni ho soltanto detto attacco, faccio di qui, faccio di là, non è andata bene una e quindi sono stata inutile. È frustrante. Mentre da dietro lo schermo, per il Dungeon Master,
è ancora peggio di solito.
Sì, cioè più che frustrante lì, beh, a volte è anche frustrante perché se non entrano i tiri anche lì, vabbè. Però lì è proprio a volte stressante, nel senso che comunque hai un sacco di cose da tenere d'occhio, hai magari più NPC da muovere con statistiche diverse. Poi, per come erano fatte prima, le schede dei mostri, eccetera,
era un delirio
terribile.
Dovevi andarti anche a comporre tutte le abilità,
esatto,
che servivano, andando
quindi
a guardare gli incantesimi.
Io onestamente non ho mai avuto, come master, le volte in cui ho provato a fare da master in Dungeons and Dragons, non mi sono mai sentita completamente soddisfatta e appagata di come ho gestito gli NPC. Perciò sicuramente il combattimento può essere fatto meglio, nel senso può avere una migliore qualità della vita sia per i giocatori che per il master, mm-hmm, perché c'è il rischio alto in entrambi i casi che alla fine del combattimento si sia frustrati.
E voi potete applicare tutte le modifiche che volete, ci sono online una marea di consigli fatti da tante altre persone, e io volevo concentrarmi in questo episodio, poi so che Giada ha rimaneggiato molto lo script per il suo lato, quindi vedremo,
sì,
cosa esce fuori, ma quello che mi interessava concentrarmi è capire perché invece il combattimento funziona. Per noi abbiamo fatto tanti scontri in cui il combattimento effettivamente ha funzionato, mm-hmm, nonostante tutti questi problemi, nonostante palesemente il combattimento di Dungeons and Dragons sia un wargame, cioè tu tiri iniziativa e diventa Warhammer Fantasy, no? Dove
sì,
hai le miniature, hai una griglia, tiri i dadi, però il problema è che Warhammer Fantasy gestisce un'intera armata, quindi qualcosa nel tuo turno alla fin fine fai, perché hai tanti di quei modellini, qualcuno riuscirà a colpire, per l'amor di Dio, quando tiri 20 dadi in un colpo solo, e in Dungeons and Dragons sei solo uno e si attiva quel problema che stavamo,
sì,
dicendo
perché
prima.
Perché di fatto, come sapranno i più appassionati, Dungeons and Dragons nasce così, cioè nasce,
sì,
dai wargame e dall'idea di dire al posto di avere una truppa ho un singolo personaggio,
un singolo eroe.
Quella cosa effettivamente è rimasta proprio la spina dorsale di D&D, cioè l'abbiamo visto cambiare in tante altre cose nel corso degli anni, quella cosa è rimasta nonostante comunque dalla quinta edizione sia stato incoraggiato molto invece il teatro della mente.
E nella revisione del 2024 abbiamo anche un indizio che le cose non cambieranno da quel punto di vista, perché il nuovo sistema delle armi, che è piaciuto a tutti, a noi compresi, si basa molto sull'idea di avere miniature, molto sul posizionamento, ci sono intere classi, no, che si basano su quell'idea, per esempio.
E infatti quello che io non capisco è perché è stato spinto così tanto il teatro della mente con la quinta edizione, mm-hmm, nonostante
non è stato
molte
spinto da nessuno, è quello il fatto.
E no, cioè in realtà però rispetto, se tu vai a leggere proprio le pagine del combattimento, ad esempio rispetto a quello della 3.5, non è così dettagliato rispetto alla mappa di battaglia e alle miniature.
Secondo me è stato un effetto collaterale. Hanno semplificato anche quello rispetto a tutto il resto, perché si sono accorti che non c'era bisogno della mappa e delle miniature per descrivere il combattimento, potevano descriverlo in termini più astratti,
mm-hmm,
e ha aperto la porta, nonostante funzioni, cioè secondo io sono convinto che funziona solo con mappe e miniature,
mm-hmm,
e infatti è un mio grossissimo problema, perché io non ho voglia di preparare né le mappe né le miniature, a me non piace quella parte della prep del,
okay,
Dungeon Master, non sono capace, no? A volte mi prendo, ci sono periodi in cui mi prendo e facciamo tanti combattimenti, infatti abbiamo iniziato, mm-hmm, ad usare Albert Rodeo per la nostra campagna casalinga,
mm-hmm,
l'ho fatto, se guardi l'ho fatto per due volte, ho già smesso di farlo, però proprio mi annoia come cosa cercarmi mappe per ore,
okay,
tentare che non ho mai la mappa giusta, non riesco a disegnarla, mi dà fastidio. E questa semplificazione ha portato la gente a poter giocare in teatro della mente, mentre prima facevi proprio fatica ad immaginarti come fare. Però se guardi anche tutti gli actual play podcast, fanno comunque combattimento con le miniature. Anche gente come Dimension 20, che è molto orientato al roleplay, comunque poi usa le miniature, nonostante,
okay,
le grosse modifiche che fanno a D&D, nonostante le robe. E a me ha sempre colpito come Critical Role, nonostante io abbia guardato 400-500 ore di quel coso, no? Le parti dei combattimenti sono sempre quelle che ho skippato o ho guardato in due per, perché sono,
okay,
noiose da morire. Gli unici combattimenti che guardavo con interesse erano i grandi combattimenti della storia, i grandi momenti finali, quando finalmente arrivi a picchiare,
certo,
la Cerberus Assembly o il nemico di turno.
Prima di andare su questo, perché è una delle cose che poi io ho scritto, però tornando al discorso teatro della mente versus mappa, anch'io sono convinta che per come sia ancora impostato Dungeons and Dragons e per come ci immaginiamo che sia anche nella nuova versione del 2024, è difficile secondo me farlo funzionare col teatro della mente, perché effettivamente, cioè, ci sono tante classi o incantesimi o cavolo, gli incantesimi, cioè gli incantesimi ad area, è fondamentale che io sappia quanto esatto, è distante davvero. Esatto. E nel teatro della mente per il Dungeon Master secondo me è un gran casino, cioè è un gran casino immaginare un party di 4, 5, 6 persone più 1, 2, 3, 4 nemici.
E diventa sempre peggio.
Più esatto, più l'ambiente intorno, io te lo devo descrivere e nella mia testa devo avere ben chiaro dov'è ognuno, perché quando tu mi dici tiro palla di fuoco o qualsiasi incantesimo a cono, io devo sapere chi prendi.
Infatti una domanda, tu ci hai messo tanto prima che il combattimento ti piacesse e forse sei arrivata solo adesso un po' ad apprezzarlo in D&D in generale?
No, in realtà sono arrivata ad apprezzarlo praticamente da Strad in poi.
Ok, perché dopo parliamo,
due anni di campagna.
Ma Strad l'ho modificato tanto per farlo diventare interessante.
Però aspetta, vai, finisci la domanda.
La domanda è, in Baldur's Gate invece si è divertita fin dal primo momento.
Sì.
E usa le stesse identiche regole.
Sì, allora... E infatti qua veniamo a una delle cose che volevo dire dopo, però secondo me sostanzialmente perché io ho iniziato ad apprezzare i combattimenti dopo due anni che giocavo, perché abbiamo fatto, come sapete, abbiamo iniziato da una campagna, quella dei Corvi della Notte, e per tutta la prima parte della campagna, come dicevo prima, i combattimenti per me erano semplicemente un momento da skippare, appunto perché dicevo a me interessa la trama, la storia, in più non ero fortunata con i dadi, quindi era anche frustrante perché non avevi neanche l'effetto wow di dire ho fatto 20 naturale, ho ammazzato con un colpo il nemico, e quindi erano solo frustranti. Dal momento in cui abbiamo giocato all'interno di quella campagna l'avventura di Strad, Curse of Strad,
esatto,
ha iniziato a diventare interessante, perché mi ricordo l'emozione di incontrare un nemico così potente, l'emozione, cioè la paura, la tensione che qualcuno di noi ci rimanesse secco, e quanto ci siamo messi tutti insieme per capire come cavolo riusciamo ad uscirne vivi. E infatti secondo me, cioè, la cosa fondamentale è questa. Innanzitutto la prima regola che ho io come master è che i combattimenti siano solo contro nemici interessanti.
Esatto,
ovvero,
solo contro il boss.
Non per forza solo contro il boss, perché altrimenti vado a togliere veramente appunto tutte le parti di combattimento e D&D è un gioco basato sul combattimento, però contro il boss, contro persone, personaggi che possono portarti al boss, e quindi magari non è un combattimento letale, ma è un combattimento che serve a renderlo a zero per poi poterlo interrogare, ad esempio. Ma se vogliamo mettere anche gli incontri casuali, cioè se noi stiamo andando nel bosco e incontriamo il branco di lupi e cinghiali, a me non me ne frega niente, quello è veramente per me come giocatrice diventa soltanto un fastidio che mi sta impedendo di arrivare, no? Quindi i combattimenti come ostacoli ambientali, tra virgolette, per me sono inutili, così come gli incontri casuali tipo zombie, ghoul, anche il bandito, ok? Se incontro il bandito che mi porta via delle monete d'oro, non me ne frega niente di rincorrerlo per farci un combattimento e perdere tempo. Se invece il bandito è qualcuno che mi ha portato via qualcosa di importante per me...
O nel setting in cui stai giocando è fondamentale l'oro, perché sai che morirà di fame, aumenta il livello di interesse.
Quindi per me la prima cosa è, deve essere un combattimento che mi ingaggia emotivamente. Mm-hmm. Cioè quel personaggio con cui stiamo combattendo o quel mostro deve essere veramente importante. Se incontro un mostro, ad esempio, magari potrebbe servirmi una parte di quel mostro per la campagna.
Sì, però puoi risolverlo come una serie di prove collettive, senza bisogno di combatterlo, perché ci sono mostri tipo, io mi ricordo sempre la buletta, no? Che non so se si pronunci così, quella specie di balena di terra super resistente. A me piace un sacco come mostro, è noiosissimo in combattimento, anche se vai a cercarti le tattiche, anche se guardi siti come i mostri sanno quello che fanno, no? Che ti danno comunque tante idee su come giocarli, però di fatto poi è un'armatura altissima, un sacco di punti ferita e finisce sempre che stai lì due ore a continuare a colpirlo, perché non vuoi sprecare incantesimi contro un mostro a caso, contro un mostro che devi soltanto farmare per un componente, però sei bloccato lì. È quello che io dicevo nei boss, no? Cioè quando l'altro sta tentando di ucciderti, usi il combattimento. Non bisogna, secondo me, iniziare a passare a un'idea per cui tutto quel sistema di regole così funziona quando è l'ultima risorsa. Deve essere una scelta drammatica dalla parte del party o dalla parte dei nemici ricorrere a quella violenza. E non fatevi ingannare dal fatto che siamo in un mondo pseudo medievale. Il discorso è uguale sempre, già soltanto per il fatto che rischi di morire in un combattimento. Quindi è raro che qualcuno inizi un combattimento senza sapere che può vincerlo, punto uno, e senza calcolare il rischio, è veramente l'ultima risorsa disponibile, e così aumenti il peso narrativo di quel combattimento e tutti sono più coinvolti. Poi può sempre andare storto, puoi sbagliare una regola e quindi ci metti più tempo, e quindi oppure un giocatore può fare tutti zero sul dado 20 e non colpire mai, e è frustrato lo stesso, non possiamo farci niente. C'è proprio un problema di voler usare Dungeons and Dragons quello.
Allora, sul trasformarli in praticamente in combattimenti narrativi, perché di fatto se descrivi l'azione, ti faccio fare un tiro su abilità, diventa un gioco narrativo, non è più D&D.
Secondo me sì, però alcuni può funzionare.
Sì, secondo me ci sta, è una cosa che io ho iniziato a fare quando ho iniziato a masserare al turno di guardia. Nella prima avventura avevo portato Dungeons and Dragons come sistema di gioco, ma avevo 14 ragazzi al tavolo, quindi era ovviamente impossibile giocare veramente Dungeons and Dragons.
Un'iniziativa era la fine, vuol dire che passano, se anche ci metti, perché alcuni dicono metti un timer di 2 minuti a turno.
No, no.
Di un minuto a turno, no, significa 14 troppo. Minuti tra una tua giocata e l'altra, è comunque troppo.
Quindi ho detto ok, qui modifico drasticamente alcune cose, quindi l'idea era giochiamo a D&D per, diciamo, le vibes, no? Quindi che i ragazzi avevano in mente, giochiamo a D&D per quanto riguarda com'è costruita la scheda, eccetera, per le classi tutto, ma poi alcune cose le cambio drasticamente, e mi è servito per capire cosa funzionasse e cosa no, e per usare adesso un sistema che sto pian piano costruendo io, e i combattimenti sono narrativi, ma così come nella maggior, cioè se ci pensi, nella maggior parte dei giochi di ruolo, tolto D&D, i combattimenti sono narrativi, nel senso che tu
ce ne sono tanti che hanno Walking Dead, per esempio, quello che abbiamo che faremo la review in futuro, o abbiamo fatto, non si sa, il tempo
la
strano
faremo,
in questo podcast,
vabbè.
E ha combattimenti che possono essere combattimenti veri e propri anche avendo meccaniche narrative.
Ok, però nella maggior parte dei giochi che abbiamo portato, se ci pensi, soprattutto appunto quelli narrativi, non hai una parte di scheda dedicata al combattimento che ti dice ok, se fai il combattimento per forza la caratteristica che devi usare è questa.
Sì, ma hai,
è un,
che non so, destrezza,
hai l'equipaggiamento, hai la tua testa che ti dice posso essere creativo e usare tutto il problem solving che voglio, e io posso anche usare delle robe che non ti verrebbero mai in mente di usare in combattimento come caratteristiche.
E c'è un membro del nostro Due Draghi Club, il server Discord, che è Michael, che mi dice sempre che funziona meglio Dungeons and Dragons quando sei interessato alla parte narrativa, se proprio fai questo, cioè abbandoni completamente il combattimento e gestisci tutto come una probabilità. Perché io stavo tentando di creare un sistema per il teatro della mente, e di fatto però il sistema che io stavo creando alla fine diventava usi tiri d'abilità per gestire tutto, per dove sei, come ti muovi, se riesci ad avere vantaggio su un nemico e così via, e poi dopo semplicemente hai gli attacchi per concretizzare l'attacco. A me come soluzione non piace, proprio per quello che dicevi tu. A quel punto tanto vale non giocare a Dungeons and Dragons. Puoi prendere un qualsiasi altro gioco che è pensato per rappresentare più sistemi, crearti classi simili, fare un party di avventurieri che dalla caccia a mostri cattivi e così via, e giocare con le altre meccaniche e gli altri sistemi. E quindi avevo pensato a un'altra soluzione, e secondo me la soluzione è superare proprio il muro, l'ostacolo dell'iniziativa come separatore tra due tipi diversi di gioco.
Io su questo non so se sono d'accordo, ma ti lascio prima
infatti,
la tua soluzione.
Ovviamente questa cosa secondo me funziona se, come me, vi piace il teatro della mente per motivi di preparazione o per motivi di roleplay, perché potete usarlo. C'è veramente il rischio che ci sia sempre un combattimento quando è il momento drammatico per farlo. Non dovete pensare non posso fare un combattimento qui perché non ho preparato le miniature, non ho preparato la mappa e non ho voglia di disegnarla in tempo reale. Però dall'altro lato vi rendete anche conto che alcune classi, alcune abilità, alcuni mostri non funzionano senza una chiara definizione dello spazio collettiva. Il guerriero, per esempio, è pensato come una classe tattica. Metà del divertimento che provo quando gioco il guerriero è sapere dove posizionarmi per gestire il movimento dei nemici e forzare movimenti scomodi, no?
Sì, sì.
Però il ladro funziona anche in teatro nella mente, perché anche è più facile anche capire come nascondersi, come usare attacco furtivo, come essere creativo.
Sì, però lì appunto, cioè il problema è che diventa troppo facile, nel senso che basta che io ti dica ah mi nascondo,
io ti dico ma non c'è niente, mi butto sotto al letto, e dici vabbè, non so neanche se ci arrivi a quel letto.
O comunque
lì,
il fatto è che, cioè, se tu non hai una mappa di fronte non mi puoi giustificare il non c'è niente, perché capito, secondo me il problema del teatro della mente è che diventa un po' barare da entrambe le parti, non so come dire.
Esatto, secondo me, infatti, visto che io volevo proprio parlare del teatro della mente principalmente, cioè se vi piace il gioco di miniature e riuscite a giocarci, potete usare usare tutti quei consigli che già esistono per renderlo un po' più veloce, per renderlo un po' più drammatico, per renderlo un po' più interessante. Ma secondo me, in ogni caso, se superate questa idea di separazione tra i due, sia che siate in teatro della mente, sia che siate nelle miniature, e vi ricordate che anche il combattimento è parte della narrazione, riuscite ad avere per default combattimenti più interessanti. Una cosa che veramente mi ha colpito facendo ricerca per questo episodio, che danno, ci sono una marea di consigli, non ho sentito nessuno dare come consiglio inventatevi combattimenti più interessanti. Nessuno che dice narrate meglio le scene di combattimento. È proprio una parte, capito, quando dai consigli su Dungeons and Dragons, visto che c'è l'iniziativa, si pensa sempre che il problema sia le meccaniche. Io non sono convinto che il problema sia le meccaniche. Secondo me anche con un gioco più narrativo come Fabula Ultima, che ti dà una via di mezzo nei combattimenti, io mi sono annoiato lo stesso. Perché? Perché al tavolo, le volte che l'ho provato, non c'era quella sincronia della narrazione, era semplicemente noioso come veniva descritto il combattimento.
Secondo me la motivazione è che in realtà la maggior parte dei manuali, appunto, di fatto sono legati alle meccaniche, cioè non descrivono un actual play.
Non descrivono un actual play di combattimento.
Invece noi vogliamo l'actual play, è quello, esatto, il punto. Che tu hai le aspettative come un giocatore di actual play, ma che di fatto il manuale, se tu leggi anche le avventure, le descrizioni sono ridotte all'osso. Sono le descrizioni della stanza per le cose utili che ti servono appunto, esatto, in combattimento.
Ed è il motivo per cui apprezzo così tanto Ironsworn, perché ti dà strumenti per migliorare lo storytelling. Tu dici aspetti actual play. Io non aspetto actual play, io mi aspetto una storia e mi aspetto di essere trattato e di trattare gli altri come membri di un audience.
Sì.
Ne abbiamo parlato già Wonder con questa idea, anche... no? Dove i giochi di ruolo sono fighi perché sei al contempo lo sceneggiatore e l'audience della storia che stai raccontando, quindi puoi influenzarla da entrambe le parti. Ci sono proprio tecniche per fare questa cosa, e secondo me diventa più interessante anche il combattimento quando consideri questa cosa. Quando lo consideri un gioco in cui io sto raccontando una storia che deve interessare agli altri. Il mio obiettivo non è soltanto ridurre i punti ferita del nemico, anche se sto giocando con le regole di D&D, strettamente Dungeons and Dragons, con i tiri per colpire, i tiri per ferire e così via, comunque sto raccontando una storia. Una roba che io voglio dire, e che sto pensando da un po' di tempo, e che mi sono accorto anche su di me, che il consiglio principale è: dovete studiare. C'è questa idea per cui Dungeons and Dragons viene visto come un gioco da tavola, dove ti siedi una volta che impari le regole del gioco e hai imparato a giocare, ma non è così, è proprio un'impresa di storytelling. Quindi un po', secondo me, dove non deve diventare un libro stampato, non dovete diventare maestri della prosa, ma un modo per far diventare più interessante il combattimento è intanto imparare nuovi verbi. Se usate sempre colpisco con la spada, ok, invece che affondo, paro, cioè c'è tutta una descrizione che magari non so neanch'io e che bisogna imparare. Se continuo a dire, io per esempio mi ritrovo sempre a dire vieni colpito alla spalla. Se lo ripeti 10 volte diventa noiosissimo. Dovete imparare a diversificare la narrazione, non soltanto come Dungeon Master, anche come giocatori. Quindi secondo me da lì ci devi passare, sono un po' le forche caudine, no, del gioco di ruolo. Se vuoi fare un gioco più interessante, se impari a descrivere meglio il combattimento, a metterci più tensione, a sapere come effettivamente funziona lo scherma per descrivere, no, il mio personaggio si sposta in avanti mettendo tutto il peso del corpo sulla punta della lancia mentre si slancia verso il nemico spostando lo scudo con l'asta, è una cosa diversa rispetto che a dire tento di colpirlo con la lancia, capito? È proprio un impatto narrativo diverso. Se tutti gli altri mi stanno ascoltando si ricordano anche di più quello che sta succedendo.
Sì, secondo me però il problema è che non basta studiare semplicemente nuovi verbi o nuovi vocaboli, perché è proprio anche una coreografia del combattimento.
Esatto.
E non è così facile apprenderla, ad esempio, nel giro di qualche lettura.
Esatto.
Perché comunque, cioè, il problema non è tanto il non avere verbi per dire colpisco, non avere verbi simili, ma è proprio il fatto che sia chi gioca che chi mastera spesso non ha idea del che parti potrebbe colpire per descrivere che gli ha fatto abbastanza danno ma che non è ancora in fin di vita, oppure come potrei descrivere io giocatore che tento di colpire se non so ancora, ad esempio, quanto gli farò di danno.
O, esatto,
sì, puoi tirare prima e no, scrivere poi,
ho
però...
tutto un diagramma per questa cosa, okay, in testa, no? Che voglio proprio poi provare anche mettere in pratica. Intanto, appunto, prima tirate e sapete la parte meccanica, tiro il dado 20, ok? E poi descrivo cosa voglio fare. E in combattimento non diventa, visto che hai un numero obiettivo che devi superare, che è la classe armatura, non diventa importante quello che tu fai, per quanto sia fuori di testa, saltare su un candelabro, fare una doppia piroetta e colpirlo in aria come se fossi Anakin Skywalker che combatte per la sua vita. abilità, ok? E diventa semplicemente il tiro del dado, del tiro del dado 20, e poi astraete i punti ferita in quello. Non è soltanto quanto sangue toglie al nemico, perché finisce sempre da descriverlo così. Anche grandi dungeon master come Matthew Mercer descrive sempre, ah sì, se è sotto il 50% dei punti ferita inizia a diventare pallido e dissanguato.
Sì.
E dici, ma non è solo quello in un combattimento. Un nemico può essere sconfitto perché gli hai modificato talmente tanto l'armatura a suon di botte che non riesce più a muoversi. Per esempio, ed è perfettamente integro, no? Però ci sono tutta una serie di metodologie narrative che D&D non gestisce e che sono semplicemente sviluppate al tavolo dall'interazione tra le meccaniche e come si usa a giocare il gioco, che ti spingono in una direzione che secondo me è più noiosa rispetto alle alternative. Quindi secondo me punto numero uno è prendetevi libertà di descrivere, prendetevi lo spotlight, no? Create una scena interessante quando è il tuo turno, anche muovendo gli avversari e gli altri personaggi nella descrizione. Questa roba l'ho scritta pensando al teatro della mente. Nelle miniature potete pensare che io descrivo tutto che si muove e poi la posizione che vediamo tutti sul tavolo è quella dove ci cristallizziamo quando tocca all'altro, ok? Per fare un esempio, affondo la lancia ma Sir Gregor ne deflette la punta con lo scudo, giro attorno alla lama e la mia lancia serpeggia in avanti fendendo la sopravveste di Clegane e mostrando l'acciaio al di sotto. Elia Martell. Sussurro. Quello può essere solo un attacco, ok? Può essere la descrizione di un unico momento. Non c'è neanche bisogno di sapere quanto danno gli hai fatto. Io segno i punti ferita per sapere a che punto siamo dello scontro e basta.
Non lo so se sono d'accordo con questa tua soluzione, ma ti lascio alla tua arringa e poi dopo si dice.
Perché arringa. No, perché non sei d'accordo con una roba del genere? Perché il tuo problema è proprio su questa roba.
È irrealistico. Cioè, secondo me è irrealistico che durante un combattimento i giocatori riescano a descrivere qualcosa come se fossero degli scrittori.
No, infatti
è
secondo me
impostato.
Il punto non è descriverlo in questo modo, ma il punto è l'esempio è cioè la mia idea è che posso muovere gli altri per fare una cosa più interessante che non è per forza legata ai dadi, perché se mi leggo ai dadi veramente diventa soltanto questa scena può descrivere sia un fallimento che un successo. Se ho fallito, semplicemente l'ultimo colpo non gli ha fatto abbastanza danno, no? Se ho avuto successo, gli ho fatto anche danno. Io ho danneggiato le costole, ho iniziato a ferirlo con del sangue, posso aggiungere un dettaglietto che mi dà la sensazione. Però quanto è meglio rispetto al dire tento di colpirlo con la lancia?
Eh sì, ma non è D&D, cioè non so come dire.
Ma scusa,
se
quando...
io posso prendere e spostare un NPC a mio piacimento come giocatore.
Ma abbiamo descritto prima nel teatro della mente che succede così, perché io come lo faccio io come dungeon master. Se tu mi dici lancio palla di fuoco, io semplicemente decido se la roba è dentro o fuori.
Ma infatti non mi piace neanche il teatro della mente.
Ma non ti risolve niente neanche le miniature, cioè il punto è che non ti risolve niente nell'idea che se trovi il combattimento noioso.
Allora, io in realtà penso che secondo me è perché abbiamo due visioni diverse rispetto a quello che dicevi prima. Cioè, per me nel momento in cui si tira iniziativa si switcha a un'altra fase del gioco. Io non riesco a non intenderlo così e penso sia sano, tra virgolette, intenderlo così se si vuole provare a trasformare il combattimento in qualcosa di interessante. Cioè, quella parte secondo me, se resta legata alle meccaniche, è l'unico modo per renderla davvero interessante. Cioè, cercare di dire ok, siamo in un'altra fase del gioco e l'unico modo che ho per renderla più interessante è capire come fare a livello di meccaniche, di ostacoli ambientali e di una serie di altre cose che poi magari diciamo che sicuramente sono utili. Poi sono d'accordo sul cercare di descrivere di più, quella è una cosa che cerco sempre di fare sia come master che come giocatrice, però secondo me non andrei troppo nella direzione del è soltanto una parte narrativa, almeno in D&D, perché non so, non mi convince.
Ma la vedo
molto irrealistica che i giocatori riescano a descrivere una scena del genere.
Ma scusa, quando tu descrivi una scena drammatica, non ti viene sul momento di descrivere anche l'ambiente, le cose? I Dungeon Master lo fanno, io lo faccio di continuo come Dungeon
Master.
Ma
il problema è quello che dicevo prima, non abbiamo competenze sulle coreografie di combattimento e secondo me
questo è il punto. Il mio punto è questo, se giochi a D&D e ti diverti con il combattimento non hai nessun problema e non c'è bisogno di questo episodio. Se come me ti ritrovi sempre stretto nel combattimento, la soluzione è migliorare in come descrivi il combattimento. Se non vuoi cambiare gioco, è migliorare nella narrazione. Cioè c'è questa resistenza per cui è un gioco narrativo, però la gente non vuole fare lo sforzo per migliorare effettivamente la propria narrazione. È vero, è difficile, cioè anch'io faccio fatica durante il combattimento a descrivere bene come quando descrivo una scena di roleplay, però si migliora.
Più che altro anche lì, cioè sto pensando anche ai combattimenti che ho vissuto importanti come giocatrice, come master, in realtà mi viene molto da farlo il fatto di narrare delle cose, ma no, sì, ma sto dicendo che comunque non è l'unica, cioè non è la soluzione finale secondo me, cioè è solo parte della soluzione.
Esatto, è solo parte della soluzione.
E l'altra cosa è, non puoi farlo per ogni singolo attacco, ci sta per i momenti più drammatici, cioè il momento in cui conficco la lancia o la spada e il nemico la prende con due mani, prende la lama e la trafigge di più per avvicinarti, dirti qualcosa e magari prenderti al collo, cioè è una scena particolare, ma non possiamo immaginare delle scene così drammatiche, così importanti ad ogni singolo colpo di ogni singolo personaggio.
No, ovviamente questa, cioè, è un'esagerazione, però se guardi il combattimento da cui ho tratto la descrizione tra la vipera di Dorn e la montagna, no, e Clegane da Game of Thrones, è così, cioè ci sono un sacco di mosse intermedie, mosse drammatiche che però vengono narrate in un certo modo, ed è vero che non puoi farlo come un libro stampato, è vero che non puoi farlo coreografato come un telefilm, però il punto è, ogni volta devi trovare qualcosa di interessante da fare nel tuo turno, qualcosa che è interessante da portare avanti, perché se il combattimento dura un'ora e mezza, se per un'ora e mezza facciamo soltanto tiro 20, ok, 3 danni, tiro 20, ok,
no,
3 danni, è
ma
tutto,
quello assolutamente lo escludo
sprecato.
Ma infatti secondo me il punto è, così andiamo verso la soluzione narrativa barra cinematografica, che so che è quella che hanno portato la maggior parte dei giochi che abbiamo visto fino adesso. Secondo me poi ci sono invece, per chi non se la sente o per chi dice sì ma non mi basta questo, e per chi dice però D&D è un gioco basato sulle meccaniche di combattimento, ci sono una serie di soluzioni per rendere il combattimento interessante sulla mappa e perché è costruito in quel modo sulla mappa, ma e non perché è figo il modo in cui lo sto narrando.
Dalle tue obiezioni non capisco perché le due cose sono in antitesi.
No, no, non sono in antitesi, dico solo che una non basta.
Secondo me basta invece, perché di fatto non sempre sapere le meccaniche ti aiuta, perché io continuo a dirlo, se stiamo combattendo nel teatro della mente, l'elevazione è praticamente impossibile da estrarre. Come fai a guadagnare un vantaggio perché sei più in alto o più in basso? È difficile anche quando la mappa è in 2D.
Ok, quindi tu parti dall'idea che stiamo giocando in teatro della mente.
Io parto dall'idea che mi sto annoiando.
Ok, ma stai giocando in teatro della mente con la mappa?
Non importa, le meccaniche sono uguali in entrambi i casi. Le meccaniche sono uguali in entrambi i casi. Io posso, cioè, secondo me tu dai per scontato che nella tua esperienza ti annoi perché non sapevi le meccaniche e adesso trovi più divertente le meccaniche. Io so bene le meccaniche e come Dungeon Master mi annoio quasi sempre nei combattimenti, lo stesso. Io non ho veramente capito perché il tuo problema è muovere gli altri NPC e coreografare lo scontro nel mio turno. Cioè, se io descrivo tutto
e
il combattimento di tutti...
E perché non posso muovere io giocatore gli NPC del Master?
Ma nell'esempio della scena che ho fatto, cioè, non lo dico e lo spingo dentro nel dirupo, no? Cioè, l'idea è dare interesse narrativo alla scena e poi, a seconda del tiro del dado, se il mio obiettivo è soltanto posizionarlo in un altro punto, D&D ha i modi per farlo. È un tiro contestato su atletica, okay? Uso quel tiro e se ce la faccio lo spingo dove voglio.
Okay, okay,
se no, semplicemente è una descrizione dove entrambi ci spingiamo, entrambi ci muoviamo, però per esempio io posso descrivere, senza bisogno che mi faccia danno né niente, che Clegane, il fatto che io tiro, faccio 12, la sua classe armatura è 14, non è un semplice colpisco l'armatura e rimbalza, ma è Clegane salta e mi tira un pugno in faccia mentre attacco e stoppa il mio attacco così. Dura 5 secondi la descrizione, non è un grande momento drammatico, passo la palla a quello dopo. Però è più il giocatore o la giocatrice successiva ha in mente la scena di Clegane gigantesco che è saltato addosso al suo compagno e gli ha tirato un pugno e può descrivere, mentre cadi ti sostengo, così rispetti comunque le meccaniche. Lui è in piedi, Clegane non può buttarlo giù, non è il suo turno, non ha reazioni leggendarie, non ha cose. Sostenendoti prendo lo slancio per colpirlo. Tiro il dado, faccio 16, riesco a colpire la sua classe armatura, lo infilzo proprio perché lui si è sbilanciato per tirarti un pugno, capito? Diventa, secondo me, un discorso più dinamico, più descrittivo, solo perché il giocatore si è preso la libertà di, a posto che dire la mia spada rimbalza contro lo scudo, mi tiro un pugno fermando l'attacco, no? Secondo me può funzionare come idea.
Sì, se per muovere gli NPC si intende soltanto che se so che ho fallito descrivo io giocatore che ha alzato lo scudo, che ha schivato eccetera, e se so che ho avuto successo descrivo come l'ho colpito, sì.
Esatto, cioè secondo me parte prima non so se l'ho detto bene, ma parte della dinamica che è problematica e noiosa è che mentre il Dungeon Master deve tracciare tutte queste cose, dal mio punto di vista, devo descrivere anche per ognuno una scena interessante che interessi tu che stai combattendo. Mm-hmm. Cioè che dia soddisfazione per il tiro che hai fatto o non hai fatto. Se invece io lascio agentività a te, mm-hmm, e potete anche mettervi d'accordo e per esempio non c'è quel problema di dire ma in D&D le combo non esistono. Un personaggio che sgambetta un nemico non gli fa né bene né male, no? Gli può dare vantaggio e svantaggio, sì, però devi agire assieme, devi essere la stessa iniziativa. Perdi quella parte di combattimento divertente di gruppo, mentre invece io posso descrivere, magari perché sto costruendo una relazione con il tuo personaggio, che il mio successo non è dovuto al fatto che ho fatto 20 sul dado, ma che tu lo sgambetti, che tu lo spingi di lato e fai l'apertura che mi permette per trafiggerlo. Mm-hmm. Quante possibilità in più si creano? Soltanto dando l'idea che il giocatore che ha il suo turno ha anche lo spotlight e descrive il campo di battaglia.
Ok.
Ovviamente mi rendo conto che una cosa del genere ti apre la porta a tutta un'altra serie di problemi che in D&D sono lasciati soltanto quando al tavolo c'è qualcuno di tossico, tra virgolette, no? Cioè come non pestare i piedi agli altri, come rispettare la narrazione, no? Prima tu giustamente mi dicevi come fai a permetterti di spostare l'NPC. Mm-hmm. Se lo metti in una posizione insostenibile finisce, esatto, il combattimento e tu hai truffato il master in qualche modo. Lo scopriremo dopo un riposo breve offerto dal nostro sponsor. Questo episodio è offerto dal nostro Patreon, patreon.com/2draghiplus, dove inizieremo a mettere anche tutti i nostri materiali homebrew che prepariamo per eventi, campagne casalinghe e altri giochi di ruolo in generale. Sarà una cosa un po' più saltuaria, ma io non vedo l'ora di avere una community su Patreon forte e unita in modo tale che possiamo sperimentare tante cose, cercare nuovi collaboratori e darvi valore vero per le vostre avventure. Non comprate mai niente per la promessa di cose future, ma io ero straeccitato per questa possibilità che avremo. Quindi da qualche parte dovevo dirla almeno una volta. patreon.com/2draghiplus, patreon.com/2draghiplus.
Un modo per essere sicuri che non si stanno pestando i piedi agli altri è quello di avere ben chiaro qual è la condizione di vittoria del combattimento.
Secondo me è una cosa fondamentale. Nell'esempio di prima, Oberyn Martell, la vipera, no? Il personaggio che stavo descrivendo, non vuole soltanto uccidere Gregor. Non vuole soltanto uccidere il suo avversario. L'obiettivo esplicito di fargli sapere che sta venendo ucciso per quello che lui ha fatto alla sorella. Magari questo è un esempio banale, si possono trovare migliaia di altri esempi. Mi ricordo una scena di Stormlight Archive dove Kaladin si butta nel combattimento perché non vuole neanche sconfiggere gli avversari o salvare quello che sta venendo picchiato, ma vuole dimostrare che c'è ancora onore tra gli Alezzi. C'è ancora quella volontà di essere onesti, quella volontà di proteggere anche una persona che è un tuo rivale o che ti sta antipatico. E tutto il combattimento Sanderson lo descrive in quel modo. L'obiettivo di Kaladin è spingersi in avanti per raggiungere Adolin e aiutarlo contro i 5 avversari, 3 avversari o quelli che sono, che ha trasformato in combattimento in un combattimento disonorevole agli occhi di Kaladin. Quello è un obiettivo totalmente diverso che terminare i suoi punti vita.
Mm-hmm. Quindi, come sempre, la soluzione è parlare con il party, nel senso che prima di un combattimento importante, parlando con il party si può decidere qual è la condizione di vittoria, che è praticamente l'obiettivo al di là del ferire o ammazzare il nemico, e potrebbe essere una cosa di tutto il party se segue appunto la storyline principale. Potrebbe essere un obiettivo che riguarda tutto il party. Se invece è la storyline di uno dei personaggi, magari è importante lasciare appunto lo spotlight con le scene più drammatiche, più importanti rispetto all'avvicinamento all'obiettivo del combattimento, proprio al personaggio di cui state narrando la storia in quel momento, in quell'arco narrativo. Cosa intendiamo come condizioni di vittoria? A me vengono come esempi alcuni dei combattimenti che ho portato come master. In un caso, ad esempio, il party stava salvando un gruppo di sopravvissuti a un villaggio che era stato attaccato. Mentre li portano verso il loro villaggio, arrivano i mostri, praticamente, che hanno tipo zombie che hanno attaccato quel villaggio, e quindi loro, al di là del sconfiggere tutti questi mostri, il loro obiettivo era che nessuna delle persone che stavano provando a salvare morisse. L'obiettivo in quel caso non è solo in ogni turno di ognuno provo a ferire il tizio, ma anche mi metto in copertura rispetto alla bambina che sto cercando di portare con me. Così come un altro obiettivo può essere salvare, cioè preservare intatto un oggetto arcano o una cassa con dentro qualcosa di importante, no? E quindi quindi anche in quel caso, al di là del attacco eccetera eccetera, mi metto in una posizione in modo da evitare che venga danneggiata, oppure so che per attaccare non posso attaccare quando sono nella zona di quell'oggetto. Quindi anche quando prima dicevo cercare di creare condizioni interessanti nel combattimento, mi riferivo proprio a questo, cioè trovare qualcosa che sia interessante al di là del ci crocchiamo di mazzate e il primo che finisce punti vita ha perso. Cioè ci deve essere qualcos'altro nell'ambiente che diventa il mio obiettivo all'interno del combattimento.
E per darti un po' di filo da torcere, come me l'hai dato tu nel primo segmento, secondo me un problema è che gli obiettivi che creiamo sono sempre difensivi. E l'obiettivo difensivo, cioè se tu sei in quella situazione, combatti fino alla morte e quindi ti ritrovi nello stesso problema. Difendere il gruppo e così via sono tutte cose dove lasci la proattività al nemico.
Si può tentare di scappare, ad esempio, nel primo caso una delle soluzioni era cercare di far fuori quelli che erano più vicini e trovare, cioè creare una via di fuga per poi scappare trascinandosi dietro le persone.
O può anche essere che c'è un mostro alfa e quindi basta sconfiggere quello per terminare il combattimento.
Ad esempio nel caso della cassa, che era il secondo esempio che ho fatto, una delle ragazze al turno di guardia si è preoccupata di prendere la cassa e portarla via, e quindi lei nei suoi turni di fatto faceva quello. Poi pian piano è stata aiutata anche da un altro personaggio, mentre gli altri tenevano buoni.
E per fare tutto questo ammetto che i clock potrebbero essere utili.
Finalmente, okay. Esatto, quindi perché dici, i clock sono esattamente la meccanica che uso io per descrivere queste cose.
Se lei per 3 turni riesce a muoversi senza che qualcuno glielo impedisca, senza che qualcuno la fermi, diamo per scontato che il combattimento è finito e che la cassa è stata portata via.
E quello che dicevo prima io rispetto al utilizzare le meccaniche per rendere l'interessante era proprio questo, nel senso che in questi esempi io non sono stata a descrivere troppo la scena in cui riesce a trascinare via la bambina o riesce a portare via la cassa, cioè te la descrivo esattamente così come te la sto dicendo adesso, non ho fatto non so tot righe di descrizione in cui l'ho resa cinematografica o simile a un romanzo, perché magari al momento nella frenesia del combattimento non ti viene neanche da farlo. Però per loro vedere il clock che man mano si riempie o si svuota diventa fondamentale. E quando dico che secondo me passiamo a un'altra fase quando entriamo nel combattimento, intendo questo, che mentre per tutto il resto del gioco è il roleplay la cosa fondamentale e quindi io non voglio fare metagame perché mi rovina l'esperienza del gioco, invece qui è proprio come se si ribaltasse per me come lo gioco io, e il metagame diventa fondamentale. Cioè diventa fondamentale il fatto che io possa collaborare con i miei compagni per costruire una tattica rispetto a quel combattimento, diventa fondamentale che io sappia quali sono i punti deboli di quel nemico, che io sappia qual è il clock per il nostro obiettivo, perché è esattamente come in un videogioco, quando entri nella fase del videogioco del combattimento e vedi la vita dell'avversario, vedi quanto ti manca ad andare in un certo punto e così via, è quello che me lo rende interessante. Però, pensa a Baldur's Gate.
Allora torna al mio punto, no? È un gioco collaborativo anche il combattimento o no?
Sì.
È per questo che dico, io come Dungeon Master non dovrebbe interessarmi se nell'ottica di quello che stai dicendo tu, quando poi descrivo il mio successo che porta avanti uno spicchio del clock, descrivo anche il fallimento di un tuo mostro, oppure metto il tuo mostro in difficoltà, perché io e te vogliamo narrare la stessa cosa, cioè voi che vi sentite fighi mentre salvate la cassa, mentre salvate la bambina.
Sì, però nel farlo non possiamo barare, ma neanche nel senso gli uni contro gli altri, però cioè...
Semplicemente si sa che quella è la parte descrittiva e non dà vantaggio o svantaggio, a meno che non crei quel momento in cui tutti esultano per qualcosa e lo dai come ricompensa, lo dai perché sei un magnanimo Dungeon Master.
Io in modo molto cinematografico utilizzo comunque le cutscene, cioè durante quello che dicevo prima, no? Cioè durante un combattimento, al di là di tutte queste cose, se c'è il momento in cui finalmente hanno aperto una via per scappare o finalmente è riuscita a prendere la cassa o finalmente c'è il momento in cui il nemico e il tizio si stanno affrontando e come dicevo prima magari c'è quel faccia a faccia, quello mi prendo un attimo per descriverlo bene, cioè si stoppa tutto il resto e c'è la cutscene.
Su quello sono d'accordo. Non volevo dare prima l'impressione che deve essere tutto descritto come se fossi George R. R. Martin. Non ce la faccio io, la faccio cagare a scrivere.
Persone, non è vero.
Persone meno sì, però sono interessato alla scrittura. Sì, cioè sì, mi alleno, faccio esercizi e tutto. Immagino che qualcuno che si vuole solo sedere al tavolo a giocare è più difficile. Però quello che io vorrei spingere è sul fatto che giocare ai giochi di ruolo è più impegnativo che giocare a un gioco da tavola. Se non si vuole fare quello step in più di intrattenere gli altri e non siete interessati, secondo me non è un gioco che fa per voi. Però magari faremo un episodio apposta su quale sono passano le responsabilità al tavolo delle persone, mm-hmm. che secondo me è trattato poco perché si punta sempre a generalizzare come una grande forma di libertà. Ed è vero, tutti possono essere liberi, ogni tavolo gioca come vuole, però se avete dei problemi non è soltanto parliamo per risolvere, spesso è anche facciamo un esercizio di improvvisazione assieme, mm-hmm. in modo tale che impariamo ad improvvisare un combattimento senza per forza usare sempre le stesse tre parole, senza rimanere su quello che puoi fare. Facciamo esercizi di improv in cui impariamo a passarci la palla, a giocare uno sulla caratteristica dell'altro, no? Avevo individuato una tecnica che è quella di rispettare la causalità, mm-hmm. no? Che è il sì e il no ma. È un modo per rispettare quello che gli altri hanno fatto. Se io devo stare attento a quello che, fanno gli mm-hmm. altri, che significa che il mio combattimento non sarà così ottimizzato a livello tattico, perché non ho avuto il tempo di pensare, ma nell'esempio che facevo prima, se il mio amico ha descritto che il suo personaggio non è riuscito a colpire perché è stato colpito a sua volta, costruisco sulla base di quello, amplio sulla base di quello, e ci sono varie tecniche per fare questa cosa. Puoi decidere di espandere, puoi decidere di approfondire, puoi decidere di cambiare il focus sulla base di quello che gli hai detto, no? Per esempio espandere è, e mentre tu cadi si rivela un punto debole, no? Il piccolo anello che hai staccato nell'armatura. Espando la tua descrizione dicendo guarda che hai avuto un po' di successo. A livello di meccaniche non cambia niente, però ci stiamo passando la palla e il combattimento diventa molto più interessante. Approfondisco dicendo stai cadendo, io ti aiuto a rialzarti e quello mi permette di attaccare. Oppure cambio leggermente il focus, no? Impegnato a colpire te non si accorge che io sono alle spalle. Però io comunque ho detto ah, quella cosa che tu hai fatto esiste nel mondo e ha causato la mia azione. Mm-hmm. Mentre invece molto spesso è oh, alzo la testa dalle mie meccaniche e dico oh, cos'è successo? Ah, lui è in difficoltà. Non, neanche ci penso sì, che sì, devo, sì. Capito? Quindi è quello che volevo un po' mm-hmm. approfondire. Volevi dire qualcos'altro? Perché sennò ho un'altra tecnica che può funzionare, secondo me, per rendere tutto più interessante.
Vai, vai.
Che è la tensione. Mm-hmm. E lì io tornerei alle meccaniche. Cioè io spesso torno alle meccaniche per mm-hmm. generare tensione. Abbiamo detto che abbiamo un obiettivo di vittoria o sconfitta che ci permette di chiudere il combattimento prima che diventi noioso e che ci dà una sensazione, un progresso della narrazione, no? Però poi, come fa il cattivo a generare tensione che non sia soltanto afferro la bambina, sto per rompere la cassa, no? Sto per bloccare il vostro obiettivo. E secondo me a quel punto è veramente il compito del Dungeon Master, avere meccaniche interessanti. Mm-hmm. Un mostro, c'è un mostro di Colville che a me piace tantissimo, che è un umano, un rider di livello basso, che tipo ha un'ascia e uno scudo, e ha una dinamica per cui lui la prima volta che viene colpito può non subire danno e spaccare lo scudo, mm-hmm. no? Così costringe a descrivere, a dire no, vedi, io rispetto quello che mi stai dicendo, no? Quel colpo devastante che mi hai tirato per farmi danno, ma uso una delle meccaniche per generare tensione. Si rompe lo scudo. E cosa succede da lì in poi? Mm-hmm. Lo scudo fa un po' di danno rompendosi perché tipo lui lo usa per colpire l'avversario e si rompe. E poi da quel momento in poi genera tensione per sapere come cambia quel mostro, come mm-hmm. cambia quella meccanica. Un altro modo facile è guardare i mostri di Dark Souls o dei Soulsborne, no? Dark Souls, mm-hmm. Bloodborne, Sekiro. Quelli sono tutti fenomenali perché fai veramente fatica a combatterli e riesci a sconfiggerli solo se impari quello che fanno, se impari quali sono i loro punti debili, se li scopri man mano che giochi, e poi hanno una seconda fase, ti distruggono nella seconda fase. E tu parlavi del combattimento con Strahd, mm-hmm. e il primo combattimento con Strahd che abbiamo fatto è stato noiosissimo, se ti ricordi, l'avevate crocchiato di botte, io ho detto oh, come mai gli fanno così tanti danni quando questo dovrebbero affrontarlo tra 5 livelli, e l'ho completamente modificato per lo scontro successivo. E quando l'avete incontrato aveva la spada, perché avete combattuto nell'abbazia del celestiale in Barovia,
sì.
E poi l'avete combattuto nel suo castello,
sì.
Nel suo castello è stato uno scontro fighissimo, mm-hmm. dove lui aveva un'arma che si caricava man mano che vi colpiva e quindi otteneva l'azione leggendaria a prescindere da che turno era, dal momento che mm-hmm. era, solo quando l'arma era carica, e poi aveva sull'armatura. Cioè si era armato completamente perché voi eravate più forti di quello che pensava. E quando l'avete ridotto sotto i punti ferita, invece che avere questo cuore esterno che lo protegge, l'armatura si è staccata, tipo mm-hmm. Iron Man, è diventata un'armatura animata con cui lui combatteva e lui è diventato molto più veloce.
Mm-hmm.
Era molto più fragile, però genera tensione, dire oh mio Dio, adesso questo cosa fa? Mm-hmm. Quando gli occhi diventano rossi e inizia a ululare, o l'armatura si separa, o l'effetto magico si attiva. E quello secondo me è un buon modo per mantenere il combattimento interessante senza per forza essere iperfocalizzati sulla narrazione.
Un'altra cosa che mi è venuta in mente, che però bisogna riuscire a gestire bene per renderla comunque semi-realistica, sono i dialoghi durante il combattimento, soprattutto ovviamente, come dicevamo, per combattimenti che contano, no? Quindi mi vengono in mente appunto combattimenti fondamentali per la storyline di un personaggio. È interessante se nel momento in cui c'è lo spotlight su quel personaggio ha l'occasione di creare un dialogo con il nemico, però dobbiamo immaginare che se un turno dura 6 secondi non può fare il monologo shakespeariano, ma è un botta e risposta.
Può
e
dire il
è figo.
Nome della sorella, no? Può dire Elia Martell.
E oppure, cioè, se sta cercando una risposta può fare quella domanda nel suo turno e quindi poi nel turno del nemico ci sarà o la risposta o ovviamente la resistenza e può continuare in un botta e risposta nei vari turni. Quindi c'è anche poi questa secondo filo da tenere d'occhio per chi è presente al combattimento e aspetta il turno per sapere come va avanti il dialogo.
Esatto, io di solito faccio rispondere il cattivo subito, perché così può rispondere ad ognuno di loro e ti dà più l'idea che è proprio un combattimento anche verbale. No, se gli chiedi perché lo stai facendo, ti rispondo subito dicendo ah, ti ricordi di Forte Rosso, no, per dire. E poi passa la palla all'altro e anche lì puoi rispettare quello che voi state costruendo creando un dialogo dove però ognuno deve aggiungere un tassellino per riuscire a sbloccare la risposta dell'NPC. Ed è molto figo.
Sì. Poi, come abbiamo detto, non è necessario che l'obiettivo del combattimento sia sempre letale, non soltanto per come dicevamo prima, ci possono essere appunto delle condizioni di vittoria e quindi ad esempio il nemico a un certo punto, se era uno stregone che stava cercando di aprire un portale con delle rune e l'obiettivo del gruppo è esatto distruggere le rune, lo stregone a un certo punto può anche arrendersi e dire vabbè non sono interessato a rischiare di morire, mi arrendo.
Che penso
e poi
che sia
parti,
come succede
decide.
Veramente nella vita.
Sì, poi a seconda
che qualcuno vada proprio fino in fondo ogni singolo combattimento.
Poi a seconda dell'allineamento morale del party decidono se farlo fuori o meno, sicuramente. Però può essere una cosa. E ad esempio una cosa che ci è capitato di fare in una delle avventure che abbiamo scritto è pensare al combattimento come nel caso di un combattimento in un contesto in cui non può essere letale. Quindi ad esempio due nobili che si sfidano ma che sanno che non possono ammazzarsi. Può essere che i punti ferita diventano la guardia dell'altro e la tua e che quando vai a zero è il ferimento, quindi nel momento in cui finisco di distruggerti la guardia finalmente riesco a colpirti e il combattimento è finito, ha vinto chi dei due ha ferito l'altro.
Esatto, c'è un discorso interessante di Colville su questo che è quello che volevo portare anche prima quando ho detto dell'astrazione dei punti ferita, dove i punti ferita non rappresentano già come funziona la salute. Una persona non ha una barra, spesso vai in shock se vieni ferito. Io mi sono tagliato una volta al dito e per 5 minuti dopo il taglio non ragionavo, anche se non era un taglio da ridurmi a 0 punti ferita, cioè non ero già incosciente, però già soltanto lo shock di vedere così tanto sangue, di vedere, no, di essermi, dell'avere l'adrenalina e tutto, cambia il modo in cui ragiono. Quindi sono già un'astrazione per farti vedere quanta energia ancora per gestire le meccaniche del combattimento e quindi voi potete trasformarlo ogni volta in quello che serve nel combattimento. I punti ferita dello stregone possono essere la resistenza delle pietre. Lui è talmente potente che è invulnerabile, però ogni colpo che fate incide sulle pietre che sta usando per il portale, capito? E potete descriverlo in questo modo, cioè nulla vi vieta di prendere quei pezzi che già ci sono e modificarli come volete. Tra l'altro tu dicevi, no, è in un contesto in cui ha senso, continuo a spingere sul fatto che secondo me scriveremmo e racconteremmo storie migliori se iniziassimo a smettere di pensare come Hollywood in cui tutti possono essere uccisi impunemente. Tra l'altro rivela molto sugli americani questa cosa, ma non è così. Cioè, nel Medioevo c'erano processi sugli omicidi, la gente non poteva ammazzarsi a caso, quindi semplicemente può essere il default della campagna quest'idea che è un duello, quindi quando arrivi a ferire o quando i punti ferita rappresentano quanto sei vicino all'obiettivo e quando finiscono raggiungi l'obiettivo senza che nessuno deve essere ucciso. Quando poi c'è quel grande combattimento drammatico dove decidete di uccidere, tornano ad essere quanto sangue rimane all'avversario.
Sì, ma anche al di là del contesto e della possibilità di processi eccetera, pensate anche soltanto ai vostri personaggi. Non penso che tutti i personaggi che ci sono nei party siano tutti legali malvagi o caotici malvagi,
ma anche
eccetera.
Se usate gli allineamenti e siete un party tutto malvagio, secondo me anche le persone, a parte che non so se esistono persone malvagie, ma non uccidono così per sport, capito? Non è mai la prima risorsa, quello è una psicopatologia, ok? Cioè, è proprio un'altra cosa, un altro modo di pensare, potete descriverlo come personaggio, però dovete pensare che è un'altra cosa e dargli valore come altra cosa, dargli rispetto come altra cosa. Normalmente le persone non si ammazzano.
Sì, diciamo che D&D, soprattutto per quando uno si approccia la prima volta e hai l'idea del ah vabbè, qua è dove posso ammazzare tutti, cioè se qualcuno mi è di ostacolo lo ammazzo, tanto poi non ho conseguenze. Cioè, spesso è il primo approccio che viene, poi...
Però è quello che dico anch'io, cioè non è un modo per dire ah, dovete giocare come vuole giocare Emilio, dovete giocare in modo narrativo perché Emilio piacciono i libri o Emilio piace l'actual play. È proprio dire, è una storia condivisa e quando sviluppi una storia in tutti gli altri ambiti, queste sono cose che consideri per renderla più interessante e vendere più libri, non perché vuoi fare chissà che cosa, no? Chi puoi uccidere, chi non puoi uccidere in una storia è un ragionamento fondamentale per uno scrittore e secondo me è un ragionamento fondamentale anche al tavolo. Rendere di nuovo il combattimento, la morte, una cosa drammatica, con obiettivi diversi, con tutto quello che abbiamo detto, fa divertire di più. Non è soltanto un, ah, vogliamo fare l'actual play, vogliamo essere critical role, vogliamo essere... È proprio tutti insieme, questo potrebbe essere un momento noioso, invece decidiamo di renderlo un momento narrativo.
Detto questo faccio la mia chiusura anch'io, perché prima dicevo se non vi piace il combattimento come in D&D provate anche altri giochi, ci sta come cosa, in realtà poi di fatto la mia idea finale è sempre è un gioco, divertitevi e giocate come vi pare.
Sì.
Cioè io mi rendo conto che sto giocando come mi pare, sto prendendo sistemi diversi, sto prendendo spunti da sistemi diversi e sto costruendo quello che per me funziona per quello che devo fare al tavolo in quel momento, che può essere in quella sessione, in quell'avventura, quindi siate affamati di sperimentazione.
E da Steve Jobs questo è tutto. Se volete sostenerci, condividete, ci sono tanti modi in cui potete farlo, potete condividere il podcast con i vostri amici che giocano di ruolo o lasciarci 5 stelle come review sulla vostra piattaforma, funziona molto per aiutarci a diffondere il verbo, e oppure potete dare un'occhiata su Patreon, www.patreon.com/2draghiplus.
Ma soprattutto ascoltate i nostri podcast di Actual Play, Storie di Vapore e 2 Draghi Sidecast. Per noi adesso è il momento di fare un riposo lungo fino al prossimo lunedì, perché il lunedì non è mai stato così avventuroso.
Comunque vabbè, ormai è il momento di dirlo, non giocate a D&D.
Non è vero, no, dai, si può giocare lo stesso, ma cioè ognuno se lo adatta come preferisce senza essere...